Va ora in onda una sintesi della serata dello scorso 24 marzo nel nostro auditorium, dedicata al libro La ragazza di Vicolo Pandolfini. Nando Dalla Chiesa racconta Emilia Cestelli, sua compagna di una vita, e con lei un pezzo di storia del nostro paese. L'intervista è di Lorenza Ghidini.
Parlare di Emilia Cestelli significa parlare di tante cose. La sua Sicilia, Palermo, l'assassinio di tuo padre, Milano e l'impegno civile e tante altre cose che fanno da sfondo a una grande storia d'amore che poi è il nucleo di questo libro. È un libro scritto in terza persona e quindi ti chiedo subito come mai questa scelta, Nando?
È maturata mentre scrivevo. Sai, io c'ho sempre l'idea che quando si raccontano gli altri non si deve utilizzare l'occasione per raccontare di sé. Se tu vai a un funerale, prova a sentire quello che deve ricordare la persona che non c'è più. Incomincia a parlare di sé. Ci siamo conosciuti e allora lui mi ha detto, allora io però ho fatto perché in quel momento stavo facendo un'altra cosa. E parla di sé. Dice, scusa, ma parlami di lui, di lei, della persona che vogliamo ricordare. E volevo proprio evitare questo fatto di questa personalizzazione dell'autore. Cioè, io volevo parlare di Emilia, non volevo correre il rischio di parlare di me. E per questo mi sono messo ho usato la terza persona. Lei era un'altra persona che stava con una persona, aveva un marito che aveva avuto un ragazzo, e io dovevo raccontare di loro due partendo da lei, quindi senza coinvolgere me stesso come autore. Era un po' anche per proteggersi, perché in certi momenti viene più facile dire certe cose usando la terza persona, fingendo che ci sia un'altra persona da raccontare, però non è una finzione posticcia. È un tentativo di rivedere quelle due persone sapendone tutto, almeno di uno dei due, e di raccontarli. Mi prendo la responsabilità di raccontare e di parlare della ragazza di Vicolo Pandolfini, della signora bionda, col pesciolino rosso. Cioè secondo me era più bello, ma me ne sono reso conto mentre lo scrivevo. Proprio mentre scrivevo trovavo l'imbarazzo di parlare di me, ecco. Allora io e lui siamo andati insieme, ma no, è lei che lo ha fatto. Quindi è stato un po' un gioco di protezione, di autoprotezione, e un po' la voglia di oggettivare di più, ecco, la vita che veniva raccontata.
Hai parlato del suo ragazzo e lì entra in gioco la storia di Vicolo Pandolfini. Ce la vuoi raccontare?
Vicolo Pandolfini è una via curiosa che, come mi ha fatto notare
di Palermo
durante la presentazione di Palermo, uno che la conosce, non ha un numero civico, perché non ci sono porte su via Vicolo Pandolfini, essendo costituita dal retro di tutte le case che aprono dall'altra parte, con i propri giardini interni. Alcuni di questi giardini ogni tanto sono stati abbandonati, quindi ce n'era uno dove addirittura c'era una lavatrice che era stata buttata dall'alto, però tanto fogliame che veniva dall'interno, che andava sulla strada, un vicolo molto stretto, in cui noi ci salutavamo, cioè era il retro della casa di Emilia, Palermo. Io non avevo un'auto, perché ero giovane, poi squattrinato, quindi non avendo un'auto in cui ripararsi andavamo lì a Vicolo Pandolfini sotto queste cadute di foglie che venivano dal giardino abbandonato e un po' sottratti alla vista dei passanti potevamo avere le nostre carezze, i nostri incontri senza nessuno che ci vedesse. Era il modo per salutarla prima che lei salisse a casa. Poi, quando ho avuto i soldi, ho comprato la 600 usata e c'era lo spazio anche per la 600. Adesso non c'è più spazio perché per me è una grande poesia, un luogo di grandissima poesia, Vicolo Pandolfini, che è un un vicolo piccolo con un muro davanti in, di pietra. C'è il vicolo Pandolfini scritto con un pennarello rosso, non c'è la targa. Infatti ho scattato una foto alla nipotina davanti a vicolo Pandolfini, si vede ancora oggi il pennarello rosso, però diversamente da allora non c'è più il fogliame, perché hanno preferito ricavare una pista per i pedoni, e così i pedoni, come dico io, hanno scacciato gli innamorati che non hanno più nessun riparo, si vedono, è tutto vedibile. Allora no, allora c'era, uscivi da lì e vedevi il cielo di Palermo di sera, che non è come molti pensano un cielo blu profondo, è un cielo azzurro molto bello, azzurro che tende al blu, che ha sempre le nuvolette bianche, mi dico io, come nei fumetti, è il cielo dei fumetti con le nuvolette bianche, non è Stromboli, non sono altri luoghi. Ho questi ricordi di discussioni, ma neanche discussioni, poi stavamo a parlare della giornata, è andata avanti per anni, e per me vicolo Pandolfini è stato, fra l'altro non lo conosceva nemmeno sua sorella, sapeva cos'era vicolo Pandolfini, non lo sapeva nessuno, era veramente una cosa piccola. Quando Emilia se n'è andata, io ho detto addio alla ragazza di vicolo Pandolfini. Pensa che il giorno dopo Don Ciotti è voluto andarci, perché era a Palermo, e mi ha telefonato e mi ha detto: ma è molto stretto, non si vede. Ha detto: per questo ci andavamo, perché non c'è nessuno, fosse stata un'autostrada non ci saremmo andati. È un pezzo, un grande pezzo di poesia.
Tu scrivi che Emilia era una donna profondamente siciliana e che portava in sé il segno della Sicilia migliore. Ci spieghi cosa intendi?
Siciliana, fra l'altro senza essere di una famiglia tutta siciliana, perché suo padre era romano e poi era andato a lavorare in Sicilia nel dopoguerra, e sua madre era di origini sia siciliane sia turche, ucraine, non si è mai capito, perché lì c'è tutta la favola di Emilia che racconta di essere stata, questa è stata stupenda, lei raccontava di essere nipote di una cortigiana dello zar che era dovuta scappare dalla Russia dopo la rivoluzione d'ottobre. Questo veniva giustificato col fatto che la nonna parlava russo. Io l'ho conosciuta, la nonna materna, parlava russo davvero, parlava 7 lingue, e il primo esercizio che faceva a quelli che entravano in casa: tu che lingua sai, incominciava a parlare con quella lingua. Io gli ho detto spagnolo, lei non lo sapeva, mi sono salvato da questa pratica. Ma era russa, quindi c'era questa... la sicilitudine di Emilia ha un suo fascino anche per questo, ma lei era siciliana davvero, perché nella Sicilia si riconosceva, in Palermo aveva radici, ciò che la rendeva felice era ricordare Palermo e ricordare la sua infanzia a Palermo, i colori, i profumi, lì in vicolo Pandolfini non l'abbiamo detto, c'era un profumo di gelsomini fortissimo, infatti il libro incomincia così. Quando io risento il profumo dei gelsomini dopo decenni in una via di Milano, di come sono loro, sono tornati, che cosa è successo? Era molto orgogliosa e contemporaneamente molto aperta, generosa, e c'era diciamo l'accoglienza della Sicilia, che come è noto è isola chiusa ma anche molto aperta, che è stata crocevia di tanti popoli. Questo ce l'aveva dentro, e aveva dentro anche il grande orgoglio, che in certe cose, in certe occasioni me l'ha fatta ammirare, perché noi viviamo in un mondo di prepotenti e tu si trova questa ragazza apparentemente fragile, magra, e pensavano di poterne fare un boccone alzando la voce, ma non era proprio scelto il soggetto peggiore per avere ragione con l'autoritarismo, con la voce grossa. Io, se penso a Emilia, penso alla Sicilia. Non penso a tutti gli anni che ha fatto a Milano. Perché lì ci siamo conosciuti, di quello mi ha raccontato, quello la rendeva felice. E come racconto, il passaggio dal continente alla Sicilia con quello che veniva chiamato il ferry boat una volta, era un momento di felicità, era il ricongiungersi con quel pezzo di terra che le stava a cuore. Devo dire, come tante volte mi viene di ironizzare, sarebbe stata la nemica più feroce del ponte sullo stretto, perché le avrebbe impedito quella felicità.
C'è una parte del libro che vorrei che adesso tu ci raccontassi, in cui parli degli ultimi tempi di tuo padre a Palermo, di cui Emilia ha partecipato insieme a te, della paura, della sensazione di isolamento, per poi arrivare all'assassinio. Ci descrivi quegli ultimi tempi dal tuo punto di vista, ma anche da quello di Emilia.
Ma intanto bisogna dire i due tempi di mio padre con Emilia a Palermo. Il primo tempo è stato quello in cui lui era colonnello, quindi dal 66 al 73, e quando andammo da Milano a Palermo, poi io sono tornato a Milano, ma Simona, mia sorella, è rimasta a Palermo ed era la compagna di banco di Emilia. E il rapporto è nato così, classicamente, con la compagna di banco della sorella, ecco, la quale fu, come più volte ho ricordato, fu costretta a fare da mediatrice il giorno dopo l'innamoramento. Il rapporto con mio padre e Palermo è stato difficile, nel senso che noi non siamo andati a Palermo quando mio padre ci è andato. Io ero a Milano, ci siamo visti una decina di giorni in vacanza in campagna in agosto, e lì io l'ho visto nelle cose che ho raccontato in altri libri, cioè molto preoccupato, molto con questo clima che gli si cambia repentinamente dal generale cercato e apprezzato al prefetto che va tenuto lontano perché crea problemi, perché è meglio non sentire cosa dice, ecco, questa era la cosa. Ed Emilia è sempre stata accanto. In realtà noi non abbiamo pensato, durante l'avvicinarsi del 3 settembre, perché ci siamo lasciati tre giorni prima, non abbiamo pensato che sarebbe accaduto quello che poi è accaduto, perché io ci ho pensato, ma questi cosa fanno? Ma non possono farlo, perché si sono esposti a un punto tale che se lo facessero il delitto sarebbe firmato. Questo era quello che mi tranquillizzava, non lo possono fare perché sennò è firmato. Nella mia inesperienza non mettevo nel conto che in un paese come questo il delitto può essere firmato, ma la gente può rifiutarsi di guardare la firma. E questo pure ho imparato. Quindi era evidente a tutti. Ricordo il manifesto intitolò Cronaca di una morte annunciata, per dire tutto questo era scritto. E qualcuno si era anche molto esposto nell'attaccarlo. Per chi non lo sapesse, il sottosegretario all'interno, che si chiamava Sanza, che credo che sia ancora vivo fra l'altro, che ogni tanto qualcuno ripesca per fare qualche alleanza trasversale, il giorno rilasciò una intervista che venne pubblicata sul Mondo del 3 settembre, in cui diceva: per noi dalla Chiesa è un prefetto come un altro. C'era già stato l'annuncio, l'operazione della Chiesa è quasi conclusa, ripeto quasi conclusa, che vuol dire ci sarà, e abbiamo un sottosegretario dell'interno che invece di difenderlo, questi sottosegretari, invece di difenderlo, dice per noi è un prefetto come un altro, lo stesso giorno che lo uccidono. Emilia non è venuta ai funerali, anche perché sono dovuto correre io, mio padre l'hanno ucciso la sera alle 9, io alle 7 ho preso l'aereo, e c'era, lei era incinta e c'era il bambino a casa, non si poteva. E poi ha retto la situazione dopo, in modo esemplare e commovente, perché ci vennero date, restituite delle cose di mio padre, quindi c'era il portafogli che era bucato, sfondato dai colpi, e c'era questo anello che era bruno di colore per il sangue. E io non sapevo come fare, e senza dirmi nulla Emilia è andata in cucina e ha lavato l'anello perché io non vedessi il sangue di mio padre.
Sai, io per lavoro ho conosciuto tanti familiari di vittime di terrorismo e di stragi, anche di mafia, e ho osservato come la vita li ha messi davanti a una situazione che non avrebbero mai voluto, che non avrebbero mai cercato, e si reagisce diversamente. Si può essere più decisi a stare nella dimensione pubblica che questa situazione di parente di una vittima in qualche modo illustre impone, o si può anche rifiutare. Ad esempio, nell'associazione 12 dicembre fra i familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana, non tutte le famiglie sono riunite. In quell'associazione alcuni hanno deciso di non entrare, proprio perché non se la sono sentita di fare questo passo, diciamo, nella dimensione pubblica, no? Altri invece lo hanno fatto. Tu hai dedicato tanto della tua vita nella testimonianza, e hai coniugato il tuo lavoro di sociologo, di ricercatore, di professore al tema della criminalità organizzata, quindi in qualche modo questa poi è stata la tua dimensione. Tu scrivi in questo libro che anche Emilia ha scelto come vivere il proprio destino. Come interpretare questa situazione che l'hai toccata?
La cosa va riportata a quei tempi. Quando io ho fatto la denuncia, che mi ha esposto pubblicamente come nessuno, cioè per dire sono stati loro, e fai anche dei nomi, questo non aveva mai fatto nessuno, fai una cosa che è nuova. Cioè, allora le vittime dovevano stare, come si usava a dire, nel loro dignitoso silenzio. Nessuno pensava che qualcuno si ribellasse. Non era previsto. Tu potevi poi piangere al funerale, ti era consentito tutto, poi magari facevi anche l'associazione per ricordare, ma non era previsto che qualcuno denunciasse subito. E in questo, devo dire, Emilia è venuta dietro. Proprio non mi ha detto: ma cosa fai? Cioè, guarda, che c'è stata una sera sotto casa che era un via vai, un'ira di Dio di persone, la portiera si è spaventata, sicuramente era gente dei servizi che veniva lì a guardare, a curiosare, e non è che poi non li ho ritrovati da altre parti. E Emilia non mi ha mai detto: ma perché hai osato tanto? Cioè, abbiamo un bambino, sta nascendo una bambina, non lo sapevamo ancora. Non sapevamo cosa sarebbe stato. Mai. Non me l'ha mai detto. È stata accanto, e devo dire, come lei, le mie sorelle. Nessuno ha detto: Nando, ma in che storia ci stai portando? Questa è la ragione dell'ammirazione che ho per lei, ma che ho anche per le mie sorelle. Perché gli altri non aspettavano, guardate, altro. Quando dici: ma perché io so qual è il valore dell'unione tra i fratelli. In qualunque caso. Io l'ho sperimentato. Non aspettavano altro che una delle mie sorelle dicesse: sì, ma io non sono totalmente, ma lei chiamavano, sono del tutto d'accordo con mio fratello. Ma è possibile, non c'è, ma abituate a pensare tutti nello stesso modo, non c'è democrazia nella vostra famiglia. Loro dicono: noi siamo tutti uguali. Hanno tenuto benissimo, tutti. È stata una prova, perché davanti c'è il mondo, cioè chi c'hai di dietro? Il padre non c'è più, la madre non c'è più. Non c'è nessuno che ti protegge. Io ebbi anche il consiglio di un vice comandante dell'arma di smetterla, perché sennò ne avrebbe sofferto la reputazione di mio padre, e aveva ragione, perché poi hanno cercato di delegittimarlo in tutti i modi. Questa era, cioè, quando io ripenso, dice, guardo con ammirazione a quello che hanno fatto, ripercorre, ma certo, non c'erano dei precedenti. E trovarsi così esposti, fra l'altro possiamo dirlo anche con la madre di Emanuela, che prendeva le distanze da me, e a maggior ragione le sorelle si stringevano, Emilia si stringeva. È stata una lotta contro il mondo. Uno può non, è vero che ho avuto tante persone che mi hanno sostenuto, mi ricordo quella signora che è venuta dall'Appennino per stirarmi le camicie, si chiamava Anita, deliziosa, ma ho avuto tanto sostegno, ma il mondo che contava era proprio puntava contro di noi. Posso fare eccezione e la faccio volentieri per Pertini. Emilia ha affrontato una storia, e tutta questa storia qui mentre aspettava Dora, con un bambino a cui spiegare che cosa fosse successo, ma insomma è stata bravissima.
Tra l'altro, questi due figli che avete cresciuto e che Emilia ha seguito così tanto da subito, sono due figli che hanno un rispetto religioso delle istituzioni, anche se, e questo gliel'ha insegnato molto Emilia, anche se proprio le istituzioni avevano tradito suo suocero e la sua famiglia. Come è andato questo passaggio di valori, nonostante tutto?
È stato semplice. È bastato educarli alle cose che vedevano in casa, ai valori che sentivano testimoniare, perché, cioè, voglio dire, è vero che mio padre è stato tradito, ma mio padre era le istituzioni. Uno dei suoi miracoli è stato di darci il senso delle istituzioni. Adesso questo non c'entra col libro, non mi ricordo neanche se c'è qualche cenno, ma noi, pur vedendo nostra madre che muore di infarto, di paura contro il terrorismo, e pur vedendo, non abbiamo mai pensato, ma papà dove cavolo ci ha ficcato? Ma in che film siamo? Perché lui deve correre i rischi? Non abbiamo mai pensato. Ma mai, non ce lo siamo mai, non c'è mai stato un momento in cui neanche tra fratelli ci hanno detto: ma perché siamo qua? Noi cosa c'entriamo? Perché dobbiamo sacrificare una famiglia a uno Stato che in fondo è anche abbastanza corrotto? Mai, perché il senso dell'istituzione è stato fortissimo, e contemporaneamente ho maturato anche il senso, così come lui poi si è avuto la capacità, di fronte a uno Stato che aveva quel livello di corruzione, di porsi come prefetto alla guida della società civile che non voleva la mafia. E io altrettanto, anche perché sono questa fusione di caserme 68 mi ha reso molto sensibile alle istituzioni, ma anche molto capace di ribellarmi alle ingiustizie. E probabilmente, devo dire, se io... Quello che ho fatto, adesso devo confessare, quello che ho fatto, se non fossi stato uno che aveva fatto la tesi sulla mafia, aveva fatto il 68, non sarei riuscito a farlo.
Cosa intendi? Vai avanti.
Io avevo fatto la tesi sulla mafia e quindi sapevo cosa fosse la mafia. Non è che quello che era successo potesse trovarmi come Loca Giuliva. E tanti dicevano: il figlio spara così. No, il figlio dice perché sa. Tanto perché gliel'ha detto anche suo padre e perché sa, perché l'ha studiata. Quindi non è che viene qua a parlare di mafia facendo dei nomi a caso. E il 68, la capacità di sfidare anche il potere costituito quando questo è giusto. Veramente, in quel caso, la disobbedienza è stata una virtù.
A Milano noi della nostra generazione, anche di Radio Popolare, abbiamo conosciuto la dimensione pubblica di Emilia Cestelli. Lei in realtà era molto più nota come Emilia dalla Chiesa. C'era anche una scelta,
certo,
dietro il fatto di prendere il tuo cognome e il cognome, certo, di tuo padre.
Hai visto bene, perché lei, nonostante anche lei poteva dirsi: ma io cosa c'entro? Questa ragazza di 18 anni che arriva, perché ci siamo messi insieme che avevamo 20 e 18 anni, e entra in una casa che è quella della sua compagna di scuola, che quindi non le crea problemi, non aveva mai valutato questi aspetti, ma poi incomincia a comprenderli quando ci sposiamo con la chiesa circondata dei carabinieri a Palermo, non in una città di terrorismo, a Palermo, e lì si comincia a pensare in un altro modo. E lei non come malignamente qualcuno ha pensato per usare il cognome famoso, metteva dalla Chiesa prima di Cestelli, ma perché diventava parte integrante di questa storia e se ne prendeva tutte le responsabilità. Poi qualcuno non lo capiva, ma non ci voleva però molto a capirlo.
Ecco, dicevo, l'abbiamo conosciuta in una dimensione pubblica tra gli organizzatori e le organizzatrici di diverse proteste nelle fasi più, come posso dire, sfacciate del governo Berlusconi, davanti a certi progetti di legge, davanti a certe leggi ad personam. Emilia a un certo punto si è buttata nell'organizzazione di tante iniziative.
Emilia con altre amiche fece un movimento che si chiamava Le Girandoline, perché era il tempo dei girotondi e loro si autoattribuirono questa dimensione più frizzante, scherzosa di donne che con leggerezza si battevano contro Berlusconi, Previti, perché fecero un viaggio a Brescia quando Previti voleva andare a Brescia, cercava di andare a Brescia, quindi si fecero trovare davanti al tribunale di Brescia mascherati da banda Bassotti, ed era un modo per rendere più leggero quello che era uno scontro durissimo, come sappiamo, perché la lotta su quelle leggi ad personam coinvolse, e ora ne capiamo l'importanza, anche il diritto internazionale, perché c'era tutto il problema della trasmissione di atti che erano stati acquisiti fuori dall'Italia all'Italia, alla magistratura italiana. Era importante.
Questa era Emilia.
Questa è Emilia.
Emilia Cestelli, dalla Chiesa. Grazie allora. World is long and swimming without end. Well, days go on. I remember you, my friend. And though you're gone, in my heart's been emptied, it seems. I'll see you in my dreams. I got your